Il Cineclub Vittorio De Sica da oltre 20 anni è impegnata nel campo della divulgazione cinematografica, della cultura cinematografica. Siamo collegati da oltre 15 anni al CINIT, Cineforum Italiano, che raccoglie da Venezia oltre 150 circoli in tutta Italia, di ispirazione cattolica, ma non solo. Da alcuni anni abbiamo inserito anche un gruppo, un cinecircolo in Liguria di ispirazione buddista, sui miei contatti. E a Rio Nero in Vulture portiamo da oltre 20 anni, abbiamo portato prima nella sala Vorrazza, adesso non esistono più sale, per fortuna c'è il centro sociale che ci ospita, ben 270 film d'autore, altrimenti ignoti al pubblico lucano, vionerese e del Vulture in particolare. Quindi l'iniziativa di questa sera, con la presenza della regista Nella Condorelli, che ho avuto il piacere di conoscere all'ultima mostra di Venezia quest'anno, dove presentavo appunto questo film, docufilm, sui fasci dei lavoratori siciliani, pagina di storia assolutamente poco nota, se non addirittura ignorata dalla storia ufficiale, che abbiamo voluto concretizzare oltremodo il nostro discorso di portare avanti la divulgazione culturale. E stamattina al campus, con oltre 200 alunni, è stata una mattinata straordinaria, i ragazzi non volevano più andare via, nei rapporti così continui di domande e risposte fatte con la regista, su questa pagina, ripeto, di storia, che a loro servirà molto nell'approfondimento anche in vista degli esami di Stato.
Allora, 1893, l'inchiesta racconta in immagini l'inchiesta veramente scritta da un giornalista di fine del 800, Adolfo Rossi, che nel 1893 scese in Sicilia per raccontare ai lettori del giornale La Tribuna, che veniva pubblicato a Roma, per raccontare l'agitazione dei contadini e degli zolfatari. Nel continente, come dice lui, arrivavano le notizie più disparate, voglio dire, c'è chi diceva che era un movimento rivoluzionario, che si voleva separare dal resto d'Italia, cioè le notizie più vaste, più vaghe, mentre lui a questo punto si chiede che cosa sta veramente succedendo. Scende in Sicilia, percorre il centro dell'isola a dorso di mulo, raccoglie le ragioni di contadini e di zolfatari e scrive questi 11 articoli veramente straordinari per il linguaggio che usa, perché non è un linguaggio che ci immaginiamo, no, di fine 800, ma è un linguaggio modernissimo, cinematografico, racconta i fatti, poi dice la sua opinione. E quindi questa straordinaria inchiesta, che ho ritrovato per caso navigando su internet mentre facevo ricerca per un altro documentario, mi ha veramente stimolato, da siciliana ma anche da autrice e da regista, a scrivere un soggetto lavorando sulle sue parole, ed è così che è venuta fuori nel 1893 l'inchiesta. I fasci dei lavoratori, quindi questo movimento, dico subito che è considerato dalla storiografia internazionale il movimento sociale più importante della fine dell'Ottocento a livello europeo, dopo la Comune di Parigi. Dico anche che Leonardo Sciascia ne parla nella Corda Pazza e la considera la prima rivolta antimafia dell'Italia moderna e contemporanea. Perché dico questo? Perché al contrario i libri di storia e la storia ufficiale italiana hanno cancellato questa esperienza sociale siciliana, proprio i fasci sono completamente, non esistono nella storia italiana, e invece si racconta, e quindi l'inchiesta di Rossi racconta di questo straordinario movimento sociale che nasce nelle campagne. 300.000 sono gli iscritti tra contadini e zolfatari, con una presenza fortissima delle donne che stanno in cima ai cortei, hanno 165 sedi, quindi diffuse su tutto il territorio, le città ma anche i centri praticamente più piccoli, sono organizzati, vale a dire hanno uno statuto comune, pur essendo divisi secondo le arti e mestieri dell'epoca, i candelai, i fabbriferrai, i carrettieri, i muratori. E con un obiettivo, quello praticamente di che cosa? Di ottenere migliori condizioni di lavoro. L'obiettivo è la rivendicazione praticamente economica, e per questo per la prima volta organizzano degli scioperi in giro per i paesi siciliani, non zappano più le terre dei signori, non scendono più in miniera, perché le condizioni del lavoro in quella Sicilia di oltre l'Ottocento erano terribili, la miseria dei contadini e delle contadine era veramente, è descritta da Rossi ma lo sappiamo anche dai libri di storia, quindi era veramente insopportabile. Quindi questo movimento riesce ad organizzarsi. Il problema è che sovverte ovviamente l'organizzazione sociale dell'isola, basata sul potere e sul privilegio di pochi, cioè dei grandi latifondisti e dei loro gabellotti, che quindi, come dire, no, raccontano in questo senso una pagina di antimafia, perché la protesta dei fasci dei lavoratori sovverte quella che era l'organizzazione e quindi il controllo mafioso. caso sullo sfruttamento del lavoro in nome praticamente del privilegio, per l'appunto, del latifondista, ma del privilegio di questa rete. Erano all'ultimo posto della scala sociale i contadini siciliani. Quindi la protesta verrà poi repressa proprio nel sangue, nel senso che il presidente del Consiglio, Francesco Crispi, spedisce nell'isola 40.000 soldati, investe il prefetto di Palermo, il generale Morra di Labriano, un torinese, di poteri speciali come commissario speciale. Morra di Labriano scioglie da autorità i fasci, arresta i capi, ma arresta anche centinaia e centinaia di zolfatari, di contadini, uomini e donne dappertutto. 3.000 persone sono spedite al confino senza alcun processo, 70 comuni vengono praticamente sciolti, vengono privati del diritto di voto 800.000 siciliani per la paura che dessero praticamente il voto al movimento che intanto si era organizzato e presentava praticamente i propri candidati alle elezioni amministrative, quindi turbando quella che era stata la secolare organizzazione siciliana e il fatto che praticamente, come dice la contadina ad Adolfo Rossi, a Piena degli Albanesi, i signori comandano pure il comune, perché anche l'organizzazione poi comunale, quindi l'amministrazione, era in mano dei signori e dei cappellotti, e quindi di un gruppo ristretto che faceva i propri interessi piuttosto che gli interessi della collettività. E quindi in questa pagina ci sono certamente molti echi sull'attualità. E studiando i fasci dei lavoratori probabilmente, insomma, si capisce meglio poi la quotidianità della Sicilia, cioè quello che è avvenuto in Sicilia. Quindi quella storia è questa: i fasci poi vengono sciolti, centinaia e centinaia di persone, compresi i capi, finiscono in galera, e quando poi escono di galera per via di un'amnistia che ci sarà tra il 97 e il 98, i contadini siciliani che vengono deportati in ragione di un accordo tra il governo italiano, Crispi, e il governo americano, vengono praticamente deportati, comincia la grande emigrazione, che è la prima emigrazione, e quindi, come dire, un'emigrazione punitiva, perché questi contadini vengono di peso presi e portati praticamente a lavorare come braccianti nelle campagne, nelle grandi proprietà americane vuotate dai negri che erano stati liberati, oppure a costruire praticamente le ferrovie, e quindi dei fasci non rimane più niente sul territorio. Questo è il racconto, e questa è la parte storica in maniera molto sintetica.
Per riallacciarci alla realtà di oggi, senza pregiudizi e senza censure, questo hai detto tu. La reazione ai fasci siciliani è stato fascismo. Che cos'è oggi il fascismo? Se diamo uno sguardo alla disinformazione sulla politica internazionale, ad esempio, il nostro è un regime fascista verso cui, consapevolmente oppure no, vi è ampio consenso.
I fasci, piccola notazione storica, voglio dire, sono cancellati dalla storia nazionale. Poi sono stati ulteriormente penalizzati dal fatto che il nome fasci ricorda praticamente il fascismo. Loro si chiamavano fascianti, non fascisti, però ricorda il fascismo, mentre nasceva ovviamente, voglio dire, quindi sono stati ulteriormente penalizzati. Quello che tu dici, certo, quello che tu dici è interessante, nel senso che poi la tua domanda ne sottintende tante altre. Sottintende, la prima che mi viene in mente è qual è il ruolo dell'informazione oggi, e quindi il ruolo dell'informazione è quello di approfondire i fatti, di raccontare le ragioni, non di raccontare soltanto le ragioni del potere, ma di raccontare le ragioni della gente in nome delle quali dovrebbe praticamente, no, il potere agire, mentre invece le ragioni della gente sono sempre meno raccontate, pochissimo raccontate, vengono raccontate e quindi l'informazione è parziale. Quell'informazione parziale non consente alla gente di conoscere, e quindi non consente il sorgere della consapevolezza, quindi della propria cittadinanza come cittadino nel corpo della società. Quindi la politica internazionale, anche quello, ma il mondo è diventato piccolo, le questioni che noi è globale, le questioni che avvengono da tutte le parti del mondo ci riguardano in prima persona, però da un punto di vista tecnico c'è una concentrazione, come dire, no? I giornali tendono sempre di meno a mandare inviati sui posti, si affidano praticamente alle veline delle agenzie, le agenzie sono sempre più concentrate nelle mani di pochi gruppi imprenditoriali, quindi l'informazione è sempre uguale, ma basta aprire un giornale per vedere che anche i titoli sono sempre uguali, e allora è la notizia che alla fine sconfigge se stessa, perché non ti racconta più nulla e la gente si disaffeziona a conoscere. Per cui quando ci si pone adesso il problema, perché si vede che i talk show politici, il numero delle persone, lo share si abbassa sempre di più, e allora ci si chiede il perché, ma probabilmente il perché risiede anche nel fatto del come sono fatti, del come approcciano al racconto dei fatti, che sono sempre uguali, che sono sempre gli stessi, affidati alle stesse persone, agli stessi volti, e per cui a questo punto non conosci, già sai, senza volere fare ragionamenti, ma il telespettatore sa perfettamente quel personaggio, quell'altro personaggio, quale posizione esprime e con quali parole la esprimerà, perché nei fatti è sempre uguale. Se invece ci si sforzasse forse di porre domande diverse, domande che io ne parlo in termini tecnici oltre che, diciamo, come passione di appartenenza, diciamo, in termini tecnici, si sforzasse, si utilizzasse di più lo strumento dell'inchiesta, ma vero, con le domande concatenate, non le stesse domande che ti raccontano, probabilmente allora l'informazione avrebbe veramente quella funzione di strumento della conoscenza, che diventa poi strumento di consapevolezza. Per quello che riguarda la televisione pubblica italiana, questo è un vulnus gravissimo quello che avviene, perché la televisione tradisce assolutamente se stessa. La mission della TV pubblica è di servizio pubblico, e appunto è servizio pubblico, vale a dire il servizio pubblico ha in sé quella componente che deve, no? La cui finalizzazione non è quella di essere strumento, no? di diffusione del punto di vista politico, del potere o della lotta politica, ma strumento di crescita della cittadinanza. I cittadini sono protagonisti del servizio pubblico, e invece nei fatti praticamente non lo sono. Quindi mentre la televisione commerciale fa il suo, voglio dire, no? Il suo mestiere, tra virgolette, il servizio pubblico tradisce la sua missione, forse non è altro che, se vuoi, lo specchio del degrado della vita politica italiana.